Questa sera, sente, la grazia del Signore con la guida dello Spirito Santo, volevo condividere con voi un messaggio dalla parola del Signore che ha questo titolo: sobri o ebri? Leggiamo insieme dalla parola di Dio nella prima epistola di Pietro e rileggiamo alcuni passaggi che già avevamo letti. Leggiamo dal capitolo 1, dal versetto 3. Prima Pietro, capitolo 1, dal versetto 3. Dice: benedetto sia l'Iddio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, ad una speranza viva in vista di una eredità incorruttibile, immacolata ed immarcescibile, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvazione che sta per essere rivelata negli ultimi tempi, nel che voi esultate, sebbene ora, per un po' di tempo, se così bisogna, siate afflitti da svariate prove, affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro che perisce, eppure provato col fuoco, risulti a vostra lode, gloria ed onore alla rivelazione di Gesù Cristo, il quale, benché non l'abbiate veduto, voi amate, nel quale, credendo, benché ora non lo vediate, voi gioite di un'allegrezza ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Questa salvezza è stata l'oggetto delle ricerche e delle investigazioni dei profeti, che profetizzarono della grazia a voi destinata. Essi indagavano quale fosse il tempo e quali le circostanze a cui lo Spirito di Cristo che era in loro accennava quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguire. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi ministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno evangelizzato per mezzo dello Spirito Santo mandato dal cielo, nelle quali cose gli angeli desiderano riguardare bene addentro. Perciò, avendo cinti i fianchi della vostra mente e stando sobri, abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata nella rivelazione di Gesù Cristo. E come figliuoli di obbedienza, non vi conformate alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi, perché io sono santo. Amen. È un passaggio veramente meraviglioso della parola del Signore che ogni volta che rileggo riscopro qualcosa di nuovo, qualcosa che prima, per colpa della mia superficialità, mi era passato inosservato. Abbiamo meditato fino a qui, se vi ricordate, ormai è passato circa un mese dall'ultima volta, sui primi 12 versetti di questa epistola e penso che ci staremo ancora per un po' di tempo, se Dio ce lo concede. Avevamo meditato in questa prima parte dell'epistola, e non è un caso, perché il Signore ci presenta l'epistola in questo modo, su quelli che sono i privilegi per noi. La prima parte, i primi 12 versetti di questa epistola, rappresentano in maniera chiara, l'Apostolo Pietro, per lo Spirito Santo, ci presenta alcuni aspetti meravigliosi di quella che è l'opera di Dio a nostro favore. Abbiamo meditato che in maniera speciale, proprio come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, tutta la Trinità, tutta la Divinità, abbiano operato avanti alla fondazione del mondo, si siano concertati per questo piano meraviglioso di salvezza del quale noi siamo oggetto. Queste cose sono veramente ininvestigabili per il cuore dell'uomo. Mi viene in mente quando l'Apostolo Paolo, in un momento di lode profonda, che dovrebbe trovarsi anche nel nostro cuore, dice: oh profondità di ricchezza, della bellezza, della conoscenza. È veramente speciale quando davanti ai nostri occhi la parola di Dio miracolosamente, perché è veramente un segno della presenza efficace del Signore in noi e attorno a noi, si apre, si schiude e possiamo vedere delle cose meravigliose e possiamo affermare insieme all'Apostolo Paolo: o profondità di ricchezza. Perché penso che sia il fine ultimo di ogni nostra meditazione, la lode, una lode sincera, onesta. Perché anche se noi arriviamo a metà, al centro, al termine della nostra meditazione, con, a volte con un senso di compunzione generato dal Signore, anche magari dove sentiamo la necessità di confessare il nostro peccato, poiché è grande di fronte a quello che ci presenta la parola di Dio, nella perfezione, nella bellezza del Signore Gesù, a un certo punto sovviene una parola da parte di Dio, come pregava il fratello: se tu confessi il tuo peccato, io ti perdono, perché ti amo. E questo non può non sfociare in una vera parola di lode del nostro cuore. Magari le nostre labbra non pronunzieranno forse nulla, ma il nostro cuore è grato. E normalmente quando un cuore è grato, anche il labbro si unisce al cuore. Forse sarà una preghiera, forse sarà un canto, sarà un salto sulla sedia. O a me capita di mettermi a passeggiare per la stanza, perché non ce la fai più a stare seduto, quando ci sono queste cose così speciali, questi pensieri d'amore. Io penso che tutti noi, ricordando momenti in cui eravamo particolarmente eccitati, dove abbiamo ricevuto una buona notizia per qualcosa che aspettavamo, ci siamo alzati e abbiamo cominciato a fremere. Oppure quando aspettiamo una cosa e la bramiamo intensamente, quasi non prendiamo sonno la notte, perché aspettiamo, siamo agitati. E così è come quando riceviamo una parola da parte di Dio. È così forte la gioia, la ricchezza che ci ha comunicato quella parola, che il nostro cuore esonda di gioia verso il Signore. E questi sono proprio i privilegi, che tanti privilegi che vengono raccolti e andrebbero meditati e rimeditati molto spesso, affinché non ce ne dimentichiamo. Ma se ce ne dimentichiamo c'è un motivo, e lo vedremo strada facendo. Avevamo visto che tutto questo, il piano di Dio, è qualcosa di stabile. Abbiamo particolarmente dal versetto 10 a 12, dove parla dei profeti, ma dove parla anche degli apostoli e dove parla anche di coloro che oggi hanno lo Spirito Santo. Perché il piano di Dio è qualcosa che nasce nel cuore di Dio e viene trasferito dal Signore nel cuore dell'uomo. È qualcosa di meraviglioso, se ci pensate. Il piano di Dio diventa parte di noi quando lo Spirito di Dio viene a dimorare nel nostro cuore e noi veniamo trasformati in figli di Dio, nella parola di Dio, perché lo scopo della dimora, lo scopo dell'avvenuta dello Spirito Santo nel nostro cuore non è semplicemente fare un passaggio di stato come una reazione chimica, non è assolutamente quello, ma è trasformarci, cambiarci. Vuole veramente il Signore farci arrivare laddove noi non pensiamo di poter arrivare, perché il Signore vuol fare infinitamente al di là di quello che noi pensiamo e immaginiamo, quello che noi pensiamo di dover essere, perché noi ci siamo dati uno standard su come noi dobbiamo essere. Per essere un cristiano dobbiamo essere così. Normalmente non è quello che Dio pensa che noi dovremmo essere, non lo è mai. Il Signore ha in serbo molto di più per noi di quello che possiamo immaginare o pensare. È talmente strabiliante quello che il Signore ha fatto per noi, è inconcepibile per il nostro cuore, che non è tutto qui, non sono briciole, non sono spiccioli il piano di Dio per noi. È molto di più, molto 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 di più di quello che noi possiamo anche solo pensare o immaginare. Come dice la parola è ferma, è una parola stabile che non passa. Sebbene noi nell'uomo possiamo ormai ammirare che l'uomo vacilla continuamente, non c'è più una decisione che venga mantenuta, non si mantengono più le decisioni, nessuno prende più una decisione seria, non ci si può più fidare di nessuno, perché siamo totalmente instabili, squilibrati, la parola che ci definisce è squilibrati, pazzi, non riusciamo a prendere una decisione e a mantenerla, mentre la parola di Dio è stabile, perché? Perché colui che la garantisce è stabile in eterno. Io sono il primo e l'ultimo, dice il Signore, io non cambio. Gesù, dice la parola di Dio, è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Questa è la garanzia della stabilità, della fermezza del piano di Dio. Abbiamo letto l'altra volta nella seconda Pietro, al capitolo 1, dai versetti 19 e 21, quel passaggio meraviglioso, la parola di Dio è ferma, dice, è stabile. Gesù ha detto non passerà un apice o uno iota della legge affinché tutto non sia adempiuto. Egli si è fatto garante di questa parola. Tutto quello che leggiamo è garantito. Quindi ogni parola che noi leggiamo nella Scrittura, qualsiasi libro noi meditiamo, sappiamo che questo è garantito dal Signore. E dietro non c'è una parola di un uomo, non vi è un'invenzione, poiché la parola dice che nulla è proceduto da una veduta particolare. Ed è bellissima quella parola. La parola di Dio non è stata scritta dall'invenzione di qualche uomo, perché mai nulla è proceduto da una veduta particolare umana. Ma degli uomini, sì, hanno scritto perché sono spinti dallo Spirito Santo. Questi uomini sono stati portati dallo Spirito Santo per scrivere queste cose, gli sono state rivelate. E ancora di più la parola di Dio dice che hanno investigato, hanno scavato per comprenderla, abbiamo letto poc'anzi, a chi erano destinate queste cose, per chi erano queste meraviglie che loro a volte pronunziavano senza neanche sapere cosa stavano dicendo, però investigavano col loro cuore. Vi ricordate l'altra volta abbiamo detto che si cerca qualcosa che si vuole veramente, la si cerca scavandola. C'è quel passo in Proverbi che dice: se ti dai a scavarla come l'oro, e parla della sapienza, allora la otterrai. È oro per noi la parola di Dio? Punto di interrogativo. Questa è la domanda che il Signore pone sul nostro cuore. Qual è il valore della parola per te? E vedremo che non è una domanda così di facile risposta, neanche scontata, perché il Signore dice in Deuteronomio, una parola che mi ha sempre toccato, questa parola è la tua vita. A me non aggiungi nulla e non togli nulla, ma questa parola che io metto davanti a te oggi è la tua vita, scegli. E ancora oggi il Signore ci dice, ogni giorno, anche a coloro che sono credenti, reali, dice: questa parola è la tua vita, io ti metto davanti ancora oggi il bene del male, scegli dove vuoi camminare. Se vuoi camminare con me, hai realmente capito che quando ti ho detto che tu dovevi morire, hai realmente compreso, ma di una comprensione che non rimane solo nel lato più esterno del vestito, ma che penetra nel nostro cuore, che quando Cristo è morto noi siamo morti con Lui, perché dovevamo essere tolti di mezzo. Questo significa morire con Cristo. Vuol dire che dobbiamo essere tolti di mezzo, perché siamo troppo ingombranti davanti a Lui, per Dio. Siamo troppo ingombranti. La nostra anima è talmente iniqua, il nostro cuore è talmente malvagio, che è troppo ingombrante davanti a quello che Dio vuole fare per noi. Ci penso io, ha detto Gesù. Dai a me il tuo cuore, ci penso io per te. Togliti di mezzo, fammi guidare la tua vita, se veramente hai compreso che tu non puoi guidare. Sei come senza patente, come cantava quella canzone, come quel pazzo che guida a fari spenti nella notte, no? Noi siamo più o meno quelli lì, per vedere che se poi era tanto difficile morire. Infatti il Signore dice che il salario del peccato è la morte, non è così difficile morire se vogliamo guidare noi la nostra vita. Ed è meravigliosa questa parola. Nessuna profezia della scrittura, dice Pietro, procede da vedute particolari, ma degli uomini hanno parlato, sospinti dallo Spirito Santo. E questo accade anche oggi. Una vera parola profetica è reale solo quando proviene dallo Spirito Santo. Non è cambiata la cosa oggi, nel 2015, dove forse si cammina meno coi sandali, ci si sporca meno di polvere, perché si gira con le macchine, forse ci si sporca di più di smog oggi. Non è cambiata questa cosa. Pensiamo che sia cambiato, ma non è così. Una vera parola profetica da parte di Dio, di cui noi, Alessio e tutti noi abbiamo bisogno, viene solo dallo Spirito Santo. Perché Gesù l'ha detto: quando non ci sarò più io, quando sarò salito al Padre, vi manderò lo Spirito Santo. Ed Egli vi parlerà di me. Vi rammenterà ogni cosa. Lui vi rammenterà ogni cosa. Lui parlerà di me. Perché Lui mi conosce. Lui conosce le cose di Dio. Come Gesù rispose a Pietro: tu non hai il senso delle cose di Dio. Ebbene, lo Spirito Santo ce le ha. Lo Spirito Santo sa qual è il desiderio del cuore di Dio e ce lo vuole rivelare, se noi lo scaviamo e lo investighiamo come l'oro puro, come l'oro fino. E qui c'è una parola che mi ha parlato molto, e siamo al versetto 13. Appena ho letto questa parola mi ci sono soffermato diverso tempo, ed è perciò. Perciò è una parola importante a questo punto di questa epistola. Perché? Perché il Signore a questo punto rilancia. Questa congiunzione rilancia quello che fin qui ha appena detto la Scrittura. Perciò. Nel senso che se ho creduto, se questa parola veramente penetrata nel mio cuore, se tutte queste cose qui, di cui ha detto il Signore, dal versetto 1 al versetto 12, sono reali nella mia vita, ci deve essere un perciò. Qualcosa deve succedere. Qualcosa deve accadere nella nostra vita. Se non accade, c'è un motivo. E vedremo dopo il perché non accade. Non aveva qui... A me dice questo, questa parola. L'Apostolo Pietro non aveva con questa epistola, e lo dice lui stesso, l'intenzione di dare delle informazioni a questi fratelli, ma aveva un'altra intenzione scrivendo questa parola, di formare questi fratelli. Lo Spirito di Dio normalmente quando viene con una parola non ci vuole mai informare semplicemente di qualcosa, perché altrimenti, come succede spesso oggi, noi saremo pieni di informazioni, ma non saremo formati. Saremo orientati a sapere tante cose, ma non cambierà niente nella nostra vita. E penso che nessuno di noi, onestamente, nel suo cuore, può pensare che sia sufficiente sapere molte cose sulla Scrittura, sapere molti versetti, senza vedere un reale cambiamento nella nostra vita, operato dalla parola di Dio. Il nostro cuore non gioisce se noi sappiamo tante cose. E io sfido chiunque a dire che sono felice di aver imparato tante cose sulla Bibbia. Ma è una felicità che non è vera felicità. È una tristezza. Perché in realtà tu sai tanto, vedi tanto di questa parola che promette cose meravigliose, però ne hai sperimentate l'uovo di Pasqua, zero, come diceva il mio professore di matematica. Non hai sperimentato niente. Cos'è valso per la tua vita sapere tante cose senza averle viste? È come sapere tanti racconti sulle opere di Dio, su quello che Dio può fare, e non averle mai sperimentate, non avere mai visto nessuna delle cose di cui è scritto che l'opera di Dio è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Ma scusate, noi le vogliamo vedere le opere di Dio? Certo che le vogliamo vedere, perché sono quelle che danno gioia al nostro cuore. Quindi nel nostro cuore lo sappiamo molto bene, che ha poco valore sapere molto e vivere poco. Eppure oggi la tendenza sia del nostro cuore malvagio, sia quello che vediamo intorno a noi, è proprio questa. Ripensavo anche ad altri ambiti mentre meditavo questa parola, e anche allo studio, all'istruzione. Cosa serve imparare tante cose, prendere anche tanti buoni voti agli esami, finire una carriera con un voto altisonante e poi non sapere nulla della pratica di quelle cose? Oggi anche l'istruzione, se ci pensate, arriva solo alla pellicola. Non si va più nella pratica. Cosa serve studiare una materia per poi, quando la devi mettere in pratica, non sai neanche da che parte cominciare? Uno dice: perché studio? Studio questa materia per comprenderla, per poi mettere in pratica qualcosa, per arrivare a un qualcosa di pratico, soprattutto in un ambito ingegneristico, non semplicemente per imparare una massa di formule e per prendere un 30 a un esame. Un esempio sciocco, se ci pensate, forse, ma non troppo. Perché a volte noi ci comportiamo così davanti al Signore. Cercare di prendere un voto altisonante, magari da coloro che ci stanno attorno. Però quando arriva il momento di metterle in pratica, la parola di Dio, di passare là dove ci sono le acque, o là dove c'è il fuoco, e dove devo credere realmente che il Signore è con me, allora lì si vede veramente. Se abbiamo letto la parola solo per essere informati, o se veramente questa parola ha riuscita ad adempiere lo scopo per cui Dio l'ha mandata: trasformarci e formarci a immagine di chi? Ad immagine di colui che è il meraviglioso, con la M maiuscola, Gesù, Gesù Cristo. Perché dice: io in Lui ho posto i miei occhi e mi sono compiaciuto, su di Lui ho posato il mio sguardo, cercando per tutta la terra, e mi sono compiaciuto del mio figliuolo. E ancora oggi il Signore si compiace nel suo figliuolo e in tutti coloro che sono nel suo figliuolo. E questo è qualcosa di meraviglioso. Ti voglio trasformare, dice il Signore, di gloria in gloria. Contempla a viso scoperto il Signore, perché il mio spirito opera, dice il Signore. Il mio spirito opera, io lo mando, il mio spirito. Spanderò copiosamente il mio spirito su di voi, dice la parola, e sarete trasformati. Anche quelle ossa di cui leggiamo nel libro del profeta Ezechiele, che non avevano vita, quando arrivò lo Spirito dell'Eterno, presero vita, la carne cominciò a ricucirsi attorno alle ossa e presero vita. Così anche noi. Quando arriva lo Spirito nel nostro cuore, quella lampada ardente e splendente che il Signore vuol tenere acceso, che il Signore vuol fare ardere nel nostro cuore, veramente torniamo a vivere, perché il Signore vuole questo da noi. Quindi non ti voglio semplicemente informare, dice il Signore, io ti voglio formare. Ti voglio formare perché io sono un vasaio, io sono l'artefice, io sono colui che ti ha formato, che ti ha fatto. Che cosa dirà il vaso al vasaio? Perché mi hai fatto così? Ardiremo noi tanto davanti al Signore: perché mi hai fatto così? Eppure quando noi ci ribelliamo stiamo dicendo al Signore: perché mi hai fatto così? E mi vuoi plasmare in quel modo? È veramente importante, fondamentale per la nostra vita. Io ti ho voluto mettere a parte perché desidero che il mio figliuolo, Cristo, viva in te. Allora si realizza veramente la parola scritta nel libro dei Galati: non sono più io che vivo a questo punto, ma ho lasciato il posto a Cristo, perché Cristo possa vivere in me. E dove vive Cristo c'è una differenza totale. Non si può non vedere una vita trasformata dall'opera del Signore Gesù. Non si può non vedere. Si vede. Perché la differenza è come tra la luce e le tenebre. E se noi siamo al buio o alla luce ce ne accorgiamo. e ce ne accorgiamo abbastanza bene, senza fare troppi sforzi. Se entriamo in una stanza al buio o se entriamo in una stanza invece illuminata. Così è come in coloro che c'è, in cui vive copiosamente, pienamente Cristo, e in coloro che invece sono solcati solo dalle tenebre più nere e più fitte. C'è una differenza totale. E questo messaggio è importante da parte del Signore. Dovrebbe essere un messaggio che noi raccogliamo ogni volta che leggiamo la parola del Signore, quando ci alziamo dalla sedia o quando torniamo a fare le nostre cose. Il Signore ci sta dicendo, dopo che abbiamo letto un passaggio, perciò, cosa succede nella tua vita dopo che io ti ho mandato questa parola? Quando noi ci rivolgiamo al Signore, normalmente ci aspettiamo una risposta, come quando ci rivolgiamo a qualcuno con cui stiamo conversando, un amico, un parente, un affetto. E quando il Signore ci manda la sua parola, secondo voi, Dio si aspetta una risposta da noi? Io penso di sì. Ogni volta che leggiamo questa parola, il Signore non ce la manda tanto per dire. È quella parola che per noi, il Signore ha quella parola per noi in quel giorno. Non domani. Domani il Signore ci avrà un'altra parola per noi. E non ieri, il Signore ne ha avuta un'altra per noi il giorno antecedente a questo. Ma oggi il Signore ha una parola. Non a caso il Signore dice, oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Oggi. Perché per voi c'è questa parola oggi che io vi mando per il mio spirito. E la parola che io mando non torna indietro senza aver adempiuto totalmente quello per cui l'ho mandata. Perciò cosa succede oggi nella tua vita? Ascoltando la parola di Dio, indurerai il tuo cuore o ti darai completamente al Signore in ogni cosa? Io mi aspetto una risposta quando parlo con qualcuno a cui faccio una domanda, a cui spiego qualcosa o con cui sto condividendo qualcosa. Il Signore ci condivide il suo cuore quando noi leggiamo la sua parola. Ci condivide i pensieri più intimi del suo cuore. Si aspetterà egli una risposta da noi? Certamente. Certamente. Ogni giorno. Perché è un Dio di amore. Lui ci avrà mandato una parola semplicemente perché ci vuol dire che ci ama. In fondo, qualsiasi cosa che egli ci dica ha un connotato di amore per noi. E l'amore, quando c'è un amore vero, c'è sempre una risposta. Quando veramente si comprende che colui che ti sta parlando ti ama veramente, c'è sempre una risposta da parte del cuore di chi la riceve. Allora, questa parola dice proprio questo. Riuscirò io a formarti, dice il Signore. Riuscirò io a formarti, lo permetterai tu, che io riesca a darti la forma che ho pensato per te, o ti ribellerai del continuo, indurendo il tuo collo, facendo la tua fronte, come dice la parola, come di rame, una fronte tesa, un collo duro, di dura cervice, dice la parola. Ma io voglio formarti, voglio, perché ti ho fatto a mia immagine e mia somiglianza, e desidero darti nuovamente in Cristo, portarti a mia immagine e mia somiglianza, mediante l'immagine del Signore Gesù. E allora ci sono due punti importanti che l'Apostolo evidenzia in questo versetto 13. Dice, perciò, avendo cinti i fianchi della vostra mente. La metafora è chiara per quello che noi possiamo, per quello che io posso comprendere da questo passaggio. Il riferimento è ai vestiti che si usavano anticamente. Quando una persona doveva muoversi con una certa celerità, con una certa rapidità, si cingeva i fianchi con una cinta affinché non fosse imbrogliato nel muoversi. E guarda caso il Signore la mette accanto alla nostra mente. Perché, secondo voi, mette questa parola, avendo cinti, cioè non essendo appesantiti, essendo pronti nella vostra mente. Perché noi siamo come un guerriero. E se siamo appesantiti, non ci muoviamo. Cos'è che ci appesantisce normalmente? Quello che ci appesantisce ce lo dice molto bene la parola di Dio. E chi parla è il Signore Gesù. E lo dice nell'Evangelo di Marco. Dice nell'Evangelo di Luca, scusate. Siamo in Luca al capitolo 21, versetto 34. Dice: badate a voi stessi, che tra l'ora i vostri cuori non siano aggravati da crapula, da ubriachezza e da ansiose sollecitudini. E normalmente questo è quello che appesantisce la nostra vita. Vegliate, dice il Signore, vegliate, badate a voi stessi. Il Signore ci chiama a prestare attenzione alla nostra vita, a quello che noi, a cui noi guardiamo tutti i giorni, a quello che noi contempliamo, a quello a cui noi rivolgiamo le nostre attenzioni e il nostro cuore. Badate che i vostri cuori, dice, non siano aggravati da ubriachezza, da crapula e da ansiose sollecitudini. Altrove il Signore dirà: basti a ciascun giorno il proprio affanno. In realtà, esaminando anche la mia vita a fondo, penso che noi siamo più impegnati nella nostra vita mediamente a guardare o il passato o il futuro. Non siamo capaci di vivere il presente. Perdiamo la maggior parte della nostra vita ad angustiare il nostro cuore di un passato che non possiamo più cambiare e di un futuro che non sappiamo neanche di raggiungere, se potremo mai raggiungere quel futuro a cui noi ci stiamo. E questo non vuol dire: oh, vabbè, allora non faccio niente. Questa è un'iniquità mostruosa. Quello che sta dicendo il Signore non è questo. Sta semplicemente dicendo: non mettete tutto il vostro cuore nell'ansia, perché mi curo io di voi. Se mi curo degli uccelli del cielo, se mi curo dei campi, se mi curo di tutto quello che vedete, anche del giglio, come non posso io curarmi di voi, che siete i miei amati, i miei diletti? Io vi chiamo diletti, dice il Signore. E ce lo dice molte volte, soprattutto nell'Epistola di Giovanni. Ripieno dell'amore di Dio, Giovanni diceva, diletti. E lì è il Signore che ci chiama diletti. Io ti ho chiamato per nome. Ma cosa c'è di più bello di questa parola? Io ti ho chiamato per nome. Non ho detto: oi, vieni qua. Non ho detto, il Signore non fa così. Questo siamo noi. Quando chiamiamo uno, oh, questi siamo noi. Ma il Signore non fa così. Ti ha chiamato per nome. Ci pensi nella tua intimità che il Signore ti ha chiamato per nome? Colui che solca la terra col suo sguardo, colui del quale dice che la terra è lo sgabello dei suoi piedi, è venuto a cercare proprio te, è venuto a cercare proprio me e ti ha chiamato per nome. Dice in Giovanni che la sua voce è dolce, i miei conoscono la mia voce, perché c'è un rapporto intimo, io ti ho chiamato per nome. E il Signore dice proprio questo: vegliate. Badate a voi stessi, perché tutto questo ci appesantisce, e ci appesantisce molto. Dove il nostro cuore, lì c'è il nostro tesoro. Non pensiamo che di poter pensare o fare qualsiasi cosa senza avere effetti collaterali su quello che facciamo. Dove abbiamo riposto il nostro cuore, lì abbiamo messo una bandiera con scritto: qui c'è il mio tesoro. Non possiamo solcare certi terreni senza pensare di sporcarci. Ma ci sono dei terreni meravigliosi dove non si prende sporco, non si prende fango, e sono i cortili dell'Eterno. Ci sono dei cortili dove dice la parola che un giorno passato in quei cortili vale più di 1000 anni altrove. Un solo giorno passato nei cortili dell'Eterno. E quei cortili sono per noi. Come il Signore ha fatto ogni cosa per noi nell'Eden, così il Signore ha fatto dei cortili meravigliosi in cui noi possiamo, che noi possiamo solcare. Accostatevi con piena fiducia, dice la parola di Dio. Accostatevi però. Accostatevi a me, dice il Signore. Non pensate di accostarvi a un cliché, a un club o a qualcos'altro. Accostatevi a me, che sono il Signore del cielo e della terra. Allora i vostri fianchi saranno cinti, perché sarete leggeri e non aggravate, come una mongolfiera aggravata da chili e chili di zavorra, o come un guerriero con un'armatura pesante. A un certo punto Davide dice: ascolta Saul, la tua armatura tientela tu, perché io non riesco neanche a muovermi. Come potrò andare a combattere che non riesco neanche a camminare? Facciamo che io prenda la mia fionda e la fede nel Signore e vado senza la tua armatura che pesa, tra l'altro era anche alto Saul, non ci veniva neanche fuori Davide da quell'armatura. Io prendo la fionda che il Signore ha messo nelle mie mani, cerco una bella pietra levigata e poi vado con la fede che il Signore mi ha messo nel cuore. Quando sfidavo il leone, quando sfidavo l'orsa e oggi davanti a questo incirconciso filisteo che beffeggia e schernisce le schiere dell'Eterno. È meraviglioso. Questa è la parola del Signore. Quando noi guardiamo questi uomini di fede, non possiamo pensare che loro avessero semplicemente ricevuto un indottrinamento che era entrato nella loro mente e avessero, ho capito che Dio ha fatto così, proprio bello, i doni che si possono trasmettere e caratteristiche che non si possono trasmettere. No, Davide c'aveva davanti uno che era alto un bel po' più di lui e largo come un armadio, con una spada, e che gli stava dicendo davanti: io ti ucciderò quest'oggi. Diciamo che nella sua, non era, la fede di Davide non era qui, ma era qui. Era penetrata in profondità nel suo cuore. Davide era sobrio. Aveva un concetto sobrio di se stesso. È quello che dice qui la parola. Siate pronti e sobri. La sobrietà è qualcosa di interessante da andare un pochino ad investigare. Un aspetto della sobrietà è certamente non essere ebri, non essere ubriachi. E normalmente quello che ci ubriaca è il mondo. Assopiti, assonnati, pigri, stanchi. E il diavolo non fa niente. Ci mettiamo già tutto noi, non ha bisogno di intervenire più di tanto. Perché ormai ci siamo buttati dentro la fossa con le nostre mani, andando a meditare tutto quello che opprime il nostro cuore, tutto quello che ci appesantisce, l'armatura di Cristo, della quale siamo invitati ad indossare, che è un'armatura che ha quel giogo leggero, è leggera e ci dà delle chiare linee guida, la molliamo e invece indossiamo un'armatura pesante, che sono i nostri pensieri, le nostre concupiscenze, tutto quello che noi pensiamo sia giusto per noi, le nostre aspettative, e i nostri guai, perché sono nostri ovviamente. Questo è quello che ci fa assopire. Siamo ubriachi di mondo. L'Apostolo dopo dirà: non conformatevi, per forza. Anche in ambito tecnico c'è una cosa bellissima, le non conformità. Quando si esamina un pezzo, c'è un disegno. Se quel pezzo lì non è disegno, va fuori dalle sue quote, è non conforme. La parola dice proprio questo: non vi conformate, cioè il mondo ha il suo progetto. Quindi o sei dentro al progetto mondo o ne sei fuori, non ci sei in mezzo. O sei conforme al mondo o ne sei al di fuori. Se sei al di fuori del mondo, sei in Cristo. Vedremo meglio la prossima volta, perché questo c'entra molto con un concetto meraviglioso e alto che è quello della santità. Però vedremo meglio questo concetto la prossima volta. Basta ciascun giorno il proprio affanno, dice il Signore. Ed è veramente meraviglioso. Avevo preparato alcune cose, ma non c'è tempo. Su quelli che sono alcuni effetti dell'ubriachezza, dell'ebbrezza, perché sono stato totalmente stupito da quelli che sono gli effetti dell'ebbrezza causata dal vino a quelli che invece sono gli effetti spirituali dall'ebbrezza causata dalle nostre concupiscenze. Se volete ve ne leggo qualcuno, perché ho preso giusto l'appunto, perché sono rimasto veramente sbalordito di queste cose. Come sapete, ci sono delle tabelle che hanno fatto che in base a quanti grammi litro di alcol una persona assume nel proprio corpo, hanno fatto una tabella con scritto: questi effetti normalmente si presentano e li chiamano sensazioni più frequenti, ed altri effetti che invece sono progressivi. È bellissimo, perché questo è proprio, rispecchia totalmente la nostra vita, e ci può far veramente mettere davanti al Signore per vedere a che punto di ebbrezza siamo arrivati, di ubriachezza nella nostra vita. Parte da questo, iniziale sensazione di ebbrezza con affuscamento della vigilanza. Questo è lo stato minimo di quando una persona assume dell'alcol. Per arrivare all'alterazione dell'umore, quindi quando noi siamo, il nostro umore è alterato, vuol dire che qualcosa sta succedendo nel nostro rapporto col Signore. Quindi riduzione della capacità di giudizio, che è un'altra cosa. E infine aggressività, un altro step successivo. Comportamenti aggressivi e violenti, per arrivare alla fine a una sensazione di soffocamento, nei casi più estremi, e la morte. Se voi pensate a questa scala progressiva di effetti dell'ebbrezza portata dal vino, e la passiamo a livello spirituale, molte cose, i nostri occhi veramente possono riflettere, i nostri cuori, su quello che succede alla nostra vita. Quando noi ci arrabbiamo, quando il nostro umore è ballerino, quando noi diventiamo aggressivi, sono tutti campanelli d'allarme da parte del Signore, che qualcosa scricchiola in noi. E dovremmo piuttosto stare molto attenti quando queste sensazioni si acutizzano in noi, perché la parola veramente ci sta chiamando a prendere bene in considerazione dove stiamo andando, perché sono tanti piccoli passi per arrivare all'ultimo passo, soffocamento e morte. E questo succede anche in noi. Non a caso la parola di Dio ci esorta, e questo è un passaggio veramente forte, a non spegnere lo Spirito di Dio che è in noi. E questa è una parola veramente forte, che però è una realtà che può succedere nel nostro cuore se noi perdiamo direttamente la bussola, come si suol dire. Devo saltare un po' di cose perché sennò non arrivo alla conclusione. Allora, qual è il punto? Il punto è questo, è quello che se noi ci sbarazziamo di tutte quelle cose che appesantiscono il nostro cuore e siamo davanti al Signore, un altro aspetto della sobrietà che non ho visto è quello che riguarda noi stessi, quando dice l'Apostolo Paolo nei Romani: abbiate di voi un atteggiamento sobrio, collegato anche col passo che dice chi si pensa di stare ritto in piedi si guardi piuttosto dal non cadere. Allora qual è il punto? Che la parola dice proprio questo: avendo cinti i fianchi della vostra mente, stando sopri, abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata nella rivelazione di Gesù Cristo. Questo è il primo imperativo. Ci sono diversi imperativi in questo passaggio, che li vedremo la prossima volta perché oramai è tardi. Però questo è un passo, è un punto importante che non si può tralasciare, perché è il succo della questione. La fede. Avere piena speranza significa essere totalmente certi. Perché deve avvenire qualcosa nella nostra vita, una transizione da una speranza a una certezza. Perché la fede è certezza di cose che sì, si sperano, però avviene un momento dove la cosa deve essere certa per noi, altrimenti non potremmo andare di fronte a Golia con la fionda. Davide era certo che il Signore gli avrebbe dato Golia nelle mani, e ci sono altri passaggi nella parola di Dio che dicono questo, che affermano e con cui si vede Guardate per esempio il passaggio che abbiamo meditato poco tempo fa, tramite il fratello degli uomini che andavano incontro alla fornace, o di Daniele che andava incontro ai leoni. Quegli uomini erano certi che Dio li avrebbe assistiti e sarebbe stato con loro, perché probabilmente avevano creduto veramente che quando loro sarebbero passati attraverso il fuoco non ne sarebbero stati arsi. Quella è la vera fede, e la fede è una certezza. Allora ci sono due punti, due soluzioni che il Signore ci dà a queste cose che abbiamo visto questa qua. La prima è in Ebrei, capitolo 12, al versetto 2. La parola dice: fissate i vostri occhi su Gesù. Se abbiamo pulito tutto lo schifo a cui noi ci attacchiamo gelosamente, non vogliamo mollare, oppure se non abbiamo pulito, la parola ci esorta ugualmente alla stessa cosa. Fissa i tuoi occhi su Gesù. Ma io non ho fede. Fissa i tuoi occhi su Gesù. Perché? Perché lui è l'autore e il compitore della fede. Non c'hai fede? Bene, Gesù ti sta dicendo: io sono l'autore e il compitore della fede. Fissa i tuoi occhi su di me. Guarda me. Dio ha mandato me, il Padre, affinché chiunque conosce me, conosca il Padre. Perché questa è la vita eterna, conoscere te, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, dice la parola. Quindi fissa i tuoi occhi su di me. Qualsiasi cosa tu faccia, guarda me. E allora se non hai pulito la tua vita, ci penserò io a pulirla. Perché nascerà una vera fede nel tuo cuore, una vera certezza. Perché io sono l'autore e il compitore della tua fede. E in più ci dà anche un'altra cosa, il Signore. La modalità per fare tutto questo. Come faccio a fissare i miei occhi su Gesù? Il Signore te lo dice. Ed è Romani capitolo 10, versetto 17. Quella è la modalità perfetta. La fede sia per mezzo dell'udire, e l'udire sia per mezzo della parola di Cristo. Quindi c'è una parola che il Signore dà, e non la dà a caso, perché Lui vuole generare in noi una vera fede, affinché noi abbiamo una piena speranza in tutto quello che ci verrà, nell'abbondanza della grazia che ci sarà, che è riservata per noi quando il Signore apparirà nella sua gloria e quando noi saremo con Lui per tutta l'eternità. Fissa il tuo sguardo su Gesù Cristo, colui che è autore e compitore di fede, e fallo per mezzo della parola di Dio. La parola di Dio ci rivela il Signore Gesù. Che il Signore ci benedica. Amen.